Ad alta voce. Mauro Avogadro legge Uno, Nessuno e Centomila di Luigi Pirandello.
Prima puntata.
Mia moglie e il mio naso. Che fai? Mia moglie mi domandò vedendomi insolitamente indugiare davanti allo specchio. Niente, le risposi. Mi guardo qua, dentro il naso, in quella narice. Premendo avverto un certo dolorino. Mia moglie sorrise e disse: credevo ti guardassi da che parte ti pende. Mi voltai come un cane a cui qualcuno avesse pestato la coda. Mi pende? A me? Il naso? E mia moglie placidamente: ma sì, caro. Guardatelo bene, ti pende verso destra. Avevo 28 anni e sempre fino ad ora ritenuto il mio naso, se non proprio bello, almeno molto decente, come insieme tutte le altre parti della mia persona. Per cui mi era stato facile ammettere e sostenere quel che di solito ammettono e sostengono tutti coloro che non hanno avuto la sciagura di sortire un corpo deforme, che cioè sia da sciocchi invanire per le proprie fattezze. La scoperta improvvisa e inattesa di quel difetto mi stizzì come un immeritato castigo. Vide forse mia moglie molto più addentro di me in quella mia stizza, e aggiunse subito che se riposavo nella certezza d'essere in tutto senza mende, me ne levassi pure, perché come il naso mi pendeva verso destra, così... Che altro? Altro. Le mie sopracciglia parevano sugli occhi due accenti circonflessi, le mie orecchie erano attaccate male, una più sporgente dell'altra, e altri difetti ancora... Ancora nelle mani, al dito mignolo, e nelle gambe no, storte no, la destra un pochino più arcuata dell'altra, verso il ginocchio un pochino. Dopo un attento esame dovetti riconoscere veri tutti questi difetti, e solo allora, scambiando certo per dolore e avvilimento la maraviglia che ne provai subito dopo la stizza, mia moglie, per consolarmi, mi esortò a non affliggermene più di tanto, che anche con essi, tutto sommato, rimanevo un bell'uomo. Sfido a non irritarsi, ricevendo come generosa concessione ciò che come diritto ci è stato prima negato. Schizzai un velenosissimo grazie e, sicuro di non aver motivo né da dolorarmi né da avvilirmi, non diedi alcuna importanza a quei lievi difetti, ma una grandissima e straordinaria al fatto che tant'anni ero vissuto senza mai cambiar di naso, sempre con quello e con quelle sopracciglia e quelle orecchie, quelle mani e quelle gambe, e dovevo aspettare di prender moglie per aver conto che li avevo difettosi. Che meraviglia! E non si sa, le mogli fatte apposta per scoprire i difetti del marito. Ecco già, le mogli, non nego, ma anch'io, se permettete, di quei tempi ero fatto per sprofondare a ogni parola che mi fosse detta o mosca che vedessi volare in abissi di riflessioni e considerazioni che mi scavavano dentro e bucheravano giù per torto e su per traverso lo spirito, come una tana di talpa, senza che di fuori ne paresse nulla. Si vede, voi dite, che avevate molto tempo da perdere. No. Ecco, per l'animo in cui mi trovavo, ma del resto sì, anche per l'ozio, non nego. Ricco, due fidati amici, Sebastiano Quantorzo e Stefano Firbo, badavano i miei affari dopo la morte di mio padre, il quale, per quanto ci si fosse adoperato con le buone e con le cattive, non era riuscito a farmi concludere mai nulla, tranne di prender moglie. Questo sì, giovanissimo, forse con la speranza che almeno avessi presto un figliuolo che non mi somigliasse punto, e pover'uomo, neppure questo aveva potuto ottenere da me. Non già badiamo che io ponessi volontà a prender la via per cui mio padre mi incamminava. Tutte le prendevo, ma a camminarci non ci camminavo. Mi fermavo a ogni passo, mi mettevo prima alla lontana, poi sempre più da vicino, a girare attorno a ogni sassolino che incontravo, e mi maravigliavo assai che gli altri potessero passarmi avanti senza fare alcun caso di quel sassolino che per me intanto aveva assunto le proporzioni di una montagna insormontabile, anzi d'un mondo in cui avrei potuto senz'altro domiciliarmi. Ero rimasto così, fermo ai primi passi di tante vie, con lo spirito pieno di mondi o di sassolini, che poi fa lo stesso. Ma non mi pareva affatto che quelli che m'erano passati avanti e avevano percorso tutta la via ne sapessero in sostanza più di me. M'erano passati avanti, non si mette in dubbio, e braveggiando come tanti cavallini, ma poi, in fondo alla via, avevano trovato un carro, il loro carro. Vi erano stati attaccati con molta pazienza e ora se lo tiravano dietro. Non tiravo nessun carro, io, e non avevo perciò né briglie né parocchi. Vedevo certamente più di loro, ma andare, non sapevo dove andare. Ora, ritornando alla scoperta di quei lievi difetti, sprofondai tutto subito nella riflessione che, dunque, possibile, non conoscevo bene neppure il mio stesso corpo, le cose mie che più intimamente m'appartenevano, il naso, le orecchie, le mani, le gambe, e tornavo a guardarmele per rifarne l'esame. Cominciò da questo il mio male, quel male che doveva ridurmi in breve in condizioni di spirito e di corpo così misere e disperate che certo ne sarei morto o impazzito, ove in esso medesimo non avessi trovato, come dirò, il rimedio che doveva guarirmene.
E il vostro naso?
Già subito mi figurai che tutti, avendone fatta mia moglie la scoperta, dovessero accorgersi di quei miei difetti corporali e altro non notare in me. «Mi guardi il naso?» domandai tutto a un tratto quel giorno stesso a un amico che mi si era accostato per parlarmi di non so che affare che forse gli stava a cuore. «No? Perché?» disse quello. E io, sorridendo nervosamente, «Mi pende verso destra, non vedi?» E glielo imposi a una ferma e attenta osservazione, come se quel difetto del mio naso fosse un irreparabile guasto sopravvenuto al congegno dell'universo. Non mi ero mai accorto che mi pendesse verso destra. Me l'ha fatto accorgere questa mattina mia moglie. «Ah, davvero?» mi domandò allora l'amico. E gli occhi gli risero di una incredulità che era anche derisione. Restai a guardarlo come già mia moglie la mattina, cioè con un misto di avvilimento, di stizza e di meraviglia. Anche lui dunque da un pezzo se n'era accorto? E chissà quant'altri con lui? E io non lo sapevo, e non sapendolo, credevo d'essere per tutti un moscarda col naso dritto, mentre invece per tutti un moscarda col naso storto. E chissà quante volte m'era venuto di parlare, senza alcun sospetto, del naso difettoso di Tizio o di Caio, e quante volte perciò non avevo fatto ridere di me e pensare: «Ma guarda un po' questo pover'uomo che parla dei difetti del naso altrui!» Avrei potuto, è vero, consolarmi con la riflessione che alla fin fine era ovvio e comune il mio caso, il quale provava ancora una volta un fatto risaputissimo, cioè che notiamo facilmente difetti altrui e non ci accorgiamo dei nostri. Ma il primo germe del male aveva cominciato a metter radice nel mio spirito e non potei consolarmi con questa riflessione. Mi si fissò invece il pensiero ch'io non ero per gli altri quel che finora dentro di me m'ero figurato di essere. Per il momento pensai al corpo soltanto, e siccome quel mio amico seguitava a starmi davanti con quell'aria di incredulità derisoria, per vendicarmi gli domandai se egli, dal canto suo, sapesse d'aver nel mento una fossetta che glielo divideva in due parti non del tutto uguali, una più rilevata di qua e una più scempia di là. «Io? Ma che?» esclamò l'amico. «C'ho la fossetta, lo so, ma non come tu dici. Entriamo là da quel barbiere e vedrai», gli proposi subito. Quando l'amico, entrato dal barbiere, s'accorse con meraviglia del difetto e riconobbe che era vero, non volle mostrarne stizza. Disse che, in fin dei conti, era una piccolezza. Sì, senza dubbio una piccolezza. Vidi però, seguendolo da lontano, che si fermò una prima volta a una vetrina di bottega e poi una seconda volta più là davanti a un'altra e più là ancora e più a lungo una terza volta allo specchio di uno sporto per osservarsi il mento, e son sicuro che appena rincasato sarà corso all'armadio per far con più agio a quell'altro specchio la nuova conoscenza di sé con quel difetto. E non ho il minimo dubbio che per vendicarsi a sua volta o per seguitare uno scherzo che gli parve meritasse una larga diffusione in paese, dopo aver domandato a qualche suo amico, come già io a lui, se mai avesse notato quel suo difetto al mento, qualche altro difetto avrà scoperto lui, o nella fronte o nella bocca di questo suo amico, il quale a sua volta, ma sì. Potrei giurare che per parecchi giorni di fila nella nobile città di Richieri io vidi, se non fu proprio tutta mia immaginazione, un numero considerevolissimo di miei concittadini passare da una vetrina di bottega all'altra e fermarsi davanti a ciascuna, osservarsi nella faccia chi uno zigomo e chi la coda d'un occhio, chi un lobo d'orecchio e chi una pinna di naso. E ancora dopo una settimana un certo tale mi s'accostò con aria smarrita per domandarmi se era vero che ogni qualvolta si metteva a parlare contraeva inavvertitamente la palpebra dell'occhio sinistro. «Sì, caro», gli dissi a precipizio. «E io? Vedi? Il naso mi pende verso destra, ma lo so da me, non c'è bisogno che me lo dica tu, e le sopracciglia ad accento circonflesso. Le orecchie, guarda, una più sporgente dell'altra, e qua le mani piatte. Eh? E la giuntura storpia di questo mignolo? E le gambe? Qua? Questa qua ti pare che sia come quest'altra? No! Ma lo so da me e non c'è bisogno che me lo dica tu. Statti bene!» Lo piantai lì e via. Fatti pochi passi, mi sentii richiamare. Pss, pss. Placido, placido, col dito colui m'attirava a sé per domandarmi: «Scusa, dopo di te tua madre non partorì altri figliuoli?» «No, né prima né dopo», gli risposi. «Figlio unico, perché?» «Perché», mi disse, «se tua madre avesse partorito un'altra volta avrebbe avuto di certo un altro maschio». «Ah sì? E come lo sai?» «Ecco, dicono le donne del popolo che quando a un nato i capelli terminano sulla nuca in un codiniccio come codesto che tu hai costì, sarà maschio il nato appresso». Mi portai una mano alla nuca e con un sogghignetto frigido gli domandai: «Ci ho un, come hai detto?» E lui: «Codiniccio, caro, lo chiamano a Richieri». «Oh, ma questo è niente», esclamai. «Me lo posso far tagliare», negò prima col dito e poi disse: «Ti resta sempre il segno, caro, anche se te lo fai radere». E questa volta mi piantò lui.
Bel modo d'essere soli.
Desiderai da quel giorno ardentissimamente di essere solo, almeno per un'ora. Ma veramente più che desiderio era bisogno, bisogno acuto, urgente e smanioso che la presenza o la vicinanza di mia moglie esasperavano fino alla rabbia. Hai sentito Gengè che ha detto ieri Michelina quant'orzo ha da parlarti d'urgenza? Guarda Gengè, se a tenermi così la veste mi paiono le gambe. Si è fermata la pendola, Gengè. Gengè, e la cagnolina non la porti più fuori, poi ti sporchi i tappeti e la sgridi, ma dovrà pure, povera bestiolina, dico, non pretenderai che non esce da ieri sera. Non temi, Gengè, che Anna Rosa possa essere malata, non si fa più vedere da 3 giorni e l'ultima volta le faceva male la gola. È venuto il signor Firbo, Gengè, dice che ritornerà più tardi. Non potresti vederlo fuori? Dio, che noioso. Oppure la sentivo cantare. Se mi dici di no, caro il mio bene, domani non verrò, domani non verrò, domani non verrò. Ma perché non vi chiudevate in camera magari con 2 turaccioli negli orecchi? Signori, vuol dire che non capite come volevo essere solo. Chiudermi potevo soltanto nel mio scrittoio, ma anche lì, senza poterci mettere il paletto per non far nascere tristi sospetti in mia moglie, che era, non dirò trista, ma sospettosissima. E se, aprendo l'uscio all'improvviso, mi avesse scoperto? No, no, no. E poi sarebbe stato inutile. Nel mio scrittoio non c'erano specchi e io avevo bisogno di uno specchio. D'altra parte il solo pensiero che mia moglie era in casa bastava a tenermi presente a me stesso e proprio questo io non volevo. Per voi essere soli che vuol dire? Restare in compagnia di voi stessi? Senza alcun estraneo attorno? Ah sì, ma sicuro che è un bel modo codesto d'essere soli. Vi s'apre nella memoria una cara finestretta da cui s'affaccia sorridente tra un vaso di garofani e un altro di gelsomini, la Titti che lavora all'uncinetto una fascia rossa di lana. Oddio, come quella che ha al collo quel vecchio insopportabile signor Giacomino, a cui ancora non avete fatto il biglietto di raccomandazione per il presidente della congregazione di carità, vostro buon amico, ma seccantissimo anche lui, specie se si mette a parlare delle marachelle del suo segretario particolare, il quale ieri, no, quando fu l'altro ieri che pioveva e pareva un lago la piazza con tutto quel brillio di stille a un allegro sprazzo di sole e nella corsa, Dio che guazzabuglio di cose, la vasca, quel chiosco da giornali, il tram che infilava lo scambio e strideva spietatamente alla girata, quel cane che scappava, basta. Vi ficcaste in una sala di biliardo dove c'era lui, il segretario del presidente della congregazione di carità, e che risatine si faceva sotto i baffoni peposi con la vostra disdetta allorché vi siete messo a giocare con l'amico Carlino, detto quinta decima. E poi? Che avvenne poi uscendo dalla sala del biliardo? Sotto un languido fanale? Nella via umida deserta un povero ubriaco malinconico tentava di cantare una vecchia canzonetta di Napoli che tant'anni fa quasi tutte le sere udivate cantare in quel borgo montano tra i castagni, ove eravate andato a villeggiare per star vicino a quella cara Mimì che poi sposò il vecchio commendatore della Venera e morì un anno dopo. Oh cara Mimì, eccola. Eccola un'altra finestra che vi s'apre nella memoria. Sì, sì, cari miei, vi assicuro che è un bel modo d'essere soli, codesto. Thank you.
Mauro Avogadro ha letto Uno, Nessuno e Centomila di Luigi Pirandello. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.